capitolo 6 di Apocalisse. La sintesi di quello che sentivo nella predicazione della sorella era questo: state preparati, tenetevi pronti. La conoscenza dell'Apocalisse è una conoscenza, come vi ho già detto, che Dio dà a quanti lo serviamo. Se tu stai comprendendo questo messaggio dell'Apocalisse, vuol dire che sei un servo. Se il messaggio che viene predicato ti è ostico e difficile, c'è qualche problema. Io credo che in molti, molti c'è la benedizione della rivelazione. Come diceva la sorella, conoscenza è vita delle cose di Gesù Cristo. E mentre noi apprendiamo quella che è la volontà di Dio, insieme alla conoscenza di ciò che Dio vuole da noi, che vuole fare attraverso di noi, che sta facendo per noi, viene dentro la vita. E tutte le volte che il parlare allarga il cuore, lo riscalda, allarga l'orizzonte del servizio cristiano, della vita cristiana, allarga la visione dell'amore di Gesù verso di noi, ogni volta che avviene questo nel nostro interiore, entra la vita. E noi abbiamo visto come stamattina il Signore apre i sigilli di questo libro, l'importanza di questo libro. Nessuno lo può vedere, nessuno lo può toccare. Tutti sono indegni, nel capitolo 4, nel capitolo 5, principalmente nel 4, il Signore ci spiega com'è ordinato il cielo. Quali sono le creature eminenti nel cielo? Ma quando arriva il momento che si vede nella mano di colui che siede sul trono il libro, la Bibbia dice nessuno è trovato degno per prendere il libro. Neanche le quattro creature viventi, le più vicine al trono, neanche i 24 anziani, neanche gli angeli, né serafini, né cherubini, né arcangeli. Gli operatori, i messaggeri della parola di Dio sono indegni di prendere il libro. Ma nel capitolo 5 troviamo che non piangere Giovanni. Ecco, il leone della tribù di Giuda, il rampollo della casa di Davide, è stato chiamato per prendere il libro e aprire i sigilli. E dice, ed io vidi, come un agnello, in mezzo alle quattro creature viventi, in mezzo ai 24 anziani, che si accosta al trono e prende il libro. Sette canti ci sono nel cielo. E nella maggior parte, degno è l'agnello, tu sei degno, a colui che siede sul trono è l'agnello, la lode, la gloria, l'imperio, la lode, la potenza, tutto è dato perché, dice la Bibbia, egli ha vinto. Può prendere il libro, è degno perché ha vinto, perché ha dato la sua vita. Il riscatto della nostra, ha versato il suo sangue per pagare i nostri peccati. L'unico che ha fatto questo nell'eternità. Io credo profondamente che quando chiunque dei servi di Dio viene portato alla visione del cielo, la prima cosa che vede del cielo, la prima cosa che Dio ci fa vedere del cielo, è la vittoria dell'agnello di Dio. Re che diventa agnello per vincere contro il peccato, contro la morte, contro il diavolo, contro i demoni. Egli ha vinto e per questo è degno di prendere il libro. E lui prende questo libro per il quale Giovanni piangeva. Vide, capì l'importanza del libro e piangeva perché nessuno si era trovato nel cielo, né sulla terra, nelle acque sotto la terra, nessuno era stato trovato degno di potersi accostare a Dio prendere il libro, ma l'agnello di Dio sì, Gesù Cristo sì, perché col suo sangue ha comprato a Dio un popolo di ogni tribù, lingua, popoli, nazioni, e ne ha fatti un regno dei sacerdoti che regneranno sulla terra. Egli ha vinto versando il suo sangue, la cosa che è più innalzata nel cielo, di tutte le opere compiute sulla terra e nel cielo, la cosa più grande è l'opera della croce. Il versamento del sangue dell'agnello di Dio puro, senza peccato. Questo ha reso Gesù degno di prendere il libro. È aperto il primo sigillo, aperta la prima rivelazione. Il libro incomincia ad essere aperto, si apre il primo sigillo e si apre la prima conoscenza di questo libro. E abbiamo visto che è l'opera della croce. I religiosi cercano di ostacolare l'opera della croce. Noi vediamo che per secoli, per millenni, si parla di Gesù ma non si dà importanza salvifica all'opera della croce. C'è bisogno di sacramenti, c'è bisogno di opere, c'è bisogno di penitenze, c'è bisogno di espiazioni. Perché la Bibbia ci dice che solo il sangue dell'agnello, a colui che ci ama e ci ha lavati col suo sangue da ogni peccato e ci ha fatti essere un popolo dei sacerdoti, a lui sia la gloria, l'onore, l'imperio nei secoli dei secoli, a lui. Dice Efesini, salvati per grazia mediante la fede. E allora nasce il conflitto religioso. Le stupidità religiose sorgono nel dire, ah, ma che tipo di religione è questa? Se una persona salvata dal sangue di Gesù poi commette peccato. Se commette peccato andrà all'inferno, dicono loro. Ma io ho letto gli Evangeli. Leggendo l'Evangelo di Gesù Cristo, io trovo l'Evangelo della grazia, trovo l'Evangelo del regno e trovo l'Evangelo eterno. L'angelo dell'Apocalisse predica l'Evangelo eterno. Gesù predica l'Evangelo del regno e Gesù opera per l'Evangelo della grazia. Gesù parla a Nicodemo e parla della nuova nascita. L'opera della croce è fondamentale, essenziale per la vita eterna, ma i religiosi ne vogliono fare una confusione per portare dietro i salvati di nuovo nella confusione. Non è un'organizzazione umana, è un'organizzazione di spiriti che si levano contro l'opera della croce di Gesù Cristo che è salvifica ed eterna. Alla prima rivelazione esce un cavallo bianco e uno seduto sopra, non si sa di che colore era colui che sedeva sopra. E non è Gesù, come ho spiegato stamattina. Quattro cavalieri, quattro antagonisti, quattro portatori di afflizione. E il primo è il più scaltro. Io so che quando mi sono convertito immediatamente sono arrivati i parenti, sì, tu volevi le cose di Dio, ma perché non torni in effetti nella tua antica religione e incominci veramente a osservare le regole e incominci a essere veramente un religioso? Ma quando mi ha toccato l'opera della croce, il mio cuore è stato cambiato e non è dipeso più dagli elementi del culto, ma è dipeso dal sangue di Gesù Cristo. Io sono grato per la vita eterna unicamente a Gesù Cristo. Come ognuno di noi. Ma sono sorti intorno a me persone che tanti avevano parlato di Dio, che cominciarono a parlarmi del Signore, per riportarmi di nuovo indietro. No, tu puoi essere un religioso in mezzo a noi. È il cavallo bianco. Esce come vincitore per vincere. Ha già vinto, ha soggiogato le anime. E pur parlando di Gesù le tiene lontane dalla salvezza cristiana. E vuole riprendere tutti coloro che siamo usciti. Ma qua, della forza è la potenza della rivelazione. La rivelazione di Dio, aperto il sigillo, viene nei nostri cuori e mette dentro di noi la potenza dello Spirito Santo. Le cose che capiamo nel nome di Gesù Cristo, sull'opera della croce, non le può cancellare più nessuno. Verranno a provare di togliere da noi la convinzione, ma non ci riusciranno. Io so come il diavolo mi ha provato all'inizio della fede. Addirittura lo Spirito Santo è venuto con una visione, un sogno in me, mi ha fatto capire cose, ed io da quel momento ho ringraziato Dio perché non solo egli opera attraverso la parola, ma opera come vuole attraverso la potenza del suo Spirito e comunque parla a noi. È vero che noi vi stiamo predicando questa sera, ma lo Spirito Santo è in mezzo a noi e usa la parola nel cuore di ognuno di voi come lui crede. Per farvi capire, se tu sei venuto qua per ricevere dallo Spirito Santo il consiglio, la parola e la vita, Dio ti sta parlando, Dio è fedele, Dio risponde alle tue richieste. Questo avviene. Dio apre il sigillo, viene la rivelazione e viene anche l'opposizione. Opposizioni religiose devastanti. Ma quando noi le vinciamo, quel sigillo che Dio ha rotto intorno al libro, lo mette nel nostro cuore e sigilla in noi la rivelazione. E quando noi abbiamo sigillata nel cuore la rivelazione, nessuno la può più sciogliere, perché Gesù è colui che scioglie e nessuno può legare, è colui che lega e nessuno può sciogliere, che apre e nessuno può chiudere, che chiude e nessuno può aprire. Quando noi vinciamo l'opposizione, prendiamo dentro di noi la rivelazione. Il secondo cavallo è un cavallo rosso. Non sappiamo che colore ha il cavaliere, ma il cavallo è rosso. E il cavaliere dice alla missione di togliere la pace. Ora, tutto quello che è la visione dell'Apocalisse è per la persona, per la Chiesa, per le nazioni, per tutte le genti. Tutto quello che è scritto in Apocalisse tocca, se noi guardiamo bene, tutte e quattro le dimensioni. Quando lo vogliamo guardare dal punto di vista delle nazioni, vedremo come questo cavaliere toglie la pace tra le nazioni. Ma la prima cosa che tocca, il primo compito che ha, è di frontiera, fratelli. Il nemico si combatte alla frontiera. Noi, i nuovi nati, siamo quelli che stiamo in frontiera e contro i quali viene il nemico. Ma Dio non ci abbandona, non ci lascia sole. Permette il combattimento perché sa che ci ha dato una forza enorme nel cuore. Permette che noi vinciamo l'opposizione per uno scopo, sigillare per l'eternità dentro di noi ciò che Dio ha aperto in questo libro meraviglioso. Dopo l'Evangelo della Grazia, io vi dicevo, un Evangelo che ci tocca mediante l'opera di Gesù. Poi c'è l'Evangelo del Regno. L'Evangelo della Grazia è nascere in Cristo. Ma una volta che siamo nati, dobbiamo vivere in una società cristiana. Non so se vi sto spiegando. Noi nasciamo mediante la grazia di Dio, perché crediamo nella parola di Gesù che è seme che ci fa nascere di nuovo. Ma poi viviamo per il Regno di Dio. Il che significa che se sbagliamo, cosa avviene in Italia? Che se uno ruba la mela va a finire in galera, vero? Non è che lo uccidono. E se tu sei nato a vita eterna, puoi essere ucciso, domanda. Allora se non sarebbe più vita eterna, non può essere ucciso. Ma che dice in Ebrei 12? Che se noi sbagliamo, egli c'è padre e ci corregge. E nel momento che ci corregge, ci dimostra che c'è padre e noi non siamo bastardi, ma siamo veri figli. E io dico, Signore, non mi lasciare mai, mantienimi la vita eterna, grazie che mi hai dato la vita eterna. E se io devo essere corretto, accetto la correzione. Oppure tu vuoi sfuggire alla correzione? Perché ci sono tre elementi che ti portano poi lontano. Un giorno a Saulo gli fu tolto il mantello e fu strappato, perché fu prima disubbidiente, poi ribelle e poi ostinato. E nell'ostinatezza fu cancellato. Ci sono tre peccati per i quali non c'è più rimedio. la bestemmia contro lo Spirito Santo, e altri due, dei quali non si può arrivare al ravvedimento, e che sono calpestare il sangue del patto, ritenere profano il sangue del patto e calpestare il corpo di Cristo. Fratelli, non ci mettiamo in questi peccati. Uno è micidiale, gli altri due non permettono il ravvedimento. E quando uno cade in questi peccati si allontana da Dio. Non è Dio che ci caccia, siamo noi che ce ne allontaniamo. Ma qualunque altro peccato, commettendo il peccato, riceveremo la correzione. Fratelli, nessuno pensi di poter sfuggire o di farla franca. Io voglio stare nel regno di Dio. E voglio servire il Signore. Ma se qualche volta cado, io voglio la sua correzione. Per essere rimesso di nuovo nella strada di Dio. Io non credo che tra i nati di nuovo ci sono i giusti e i perfetti. Perché se uno dice sono un giusto e un perfetto, dico fratello, vatti a confessare da qualche prete perché tu hai qualche problema. Se non ti vuoi confessare con Dio. Io credo che tra i cristiani e i nati di nuovo, e non faccio apologia di peccato, c'è chi sbaglia. Ma beato è chi si sa ravvedere davanti al Signore. Beato è chi sa perdonare per essere perdonato. Beato chi sa vivere il suo ravvedimento quotidiano e camminare al servizio di Dio. Perché, come vi ho detto in un'altra predica, se tu commetti un errore e dai al diavolo 5 minuti del tuo tempo, tu hai un problema con Dio. Devi dare al Signore quei 5 minuti più la quinta parte. Anzi, gliene devi dare 10. Anzi, dice la Bibbia, tutta la vita, impegnarti col Signore per sempre. Ma se sbagli e la tua coscienza ti condanna, dice la Bibbia, Dio è più grande della tua coscienza. Quindi noi viviamo un Evangelo della grazia, per il quale siamo salvati mediante la fede nell'opera di Gesù, un Evangelo del Regno, dove dobbiamo costruire con le nostre opere, e se sbagliamo, veniamo corretti. Quello è l'Evangelo del Regno, noi edifichiamo un regno. E poi c'è l'Evangelo eterno, la buona notizia, che entrati nell'eternità saremo sempre col Signore. E questo è il nostro obiettivo. Ma io che sono nato di nuovo, mi sento già nell'Evangelo eterno. Dici, ma non vivi una vita terrena nella quale potresti sbagliare? Io ho messo la mia fiducia nel Signore, fratello. Quando un giorno io mi sono messo a pregare per avere stabilizzata dentro di me la certezza eterna, il Signore mi ha detto, leggi il capitolo 6, versetto 39 dell'Evangelo di Giovanni, che dice, io non sono venuto a fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la sua volontà, che io non perda nulla di quelli che egli mi ha dato. Ora io so che un giorno, 30 anni fa, sono stato dato dal Padre nelle mani di Gesù Cristo. E il Signore per 10 anni mi ha tenuto alla lettura solo della Bibbia. Nessun altro libro ho potuto leggere per 10 anni. Perché Dio mi ha preparato a predicare la sua parola. E quando io venivo preparato, dicevo, ma Signore, tutta questa conoscenza che tu mi dai, a che serve? A che serve? Poi un giorno ha detto, ora tu lasci tutto e predichi la mia parola. Il Signore ha un piano con ognuno di noi, ha un progetto per ognuno di noi, ha una volontà precisa e ogni giorno prepara le sue opere per noi. E noi dobbiamo essere disponibili a queste opere. Dio ci ha fatto nascere per l'eternità, ci chiama ad edificare un regno, ci conserva la vita eterna. Nessuno ci può togliere ciò che Dio ci ha dato, tranne che non lo vogliamo noi. E io dico, chi ha riconosciuto la conoscenza, chi ha avuto la conoscenza del giusto, di Gesù Cristo, non l'abbandonerà mai. Chi l'ha avuta veramente, non l'abbandonerà mai. Ho quasi una convinzione dentro me, è difficilissimo. È più difficile, estremamente difficile abbandonare il Signore che arrivare al Signore. Arrivare al Signore è facile, abbandonarlo è difficilissimo. Ma io poi mi conservo sempre in questo versetto 39 del capitolo 6. Questa è la volontà che mi ha dato il Padre che devo fare.
e io non perdo nessuno di quelli che Egli mi ha dato. Ora, un giorno il Padre mi ha dato Gesù e Gesù ha detto, io mi impegno, e io credo che Gesù è onnipotente, io mi impegno a non perdere Gilberto Perri. E dico, Signore, se vuoi pigliare qualche schiaffo va bene, ma so che verrò con te. Io meno ne posso pigliare, meglio è. Vi assicuro che è meglio stare in santa comunione col Signore. Ma se deve succedere, meglio essere corretto. E io mi guardo sempre da ritenere profano il sangue del patto, da calpestare il corpo di Cristo e da bestemmiare contro lo Spirito Santo. La mia vita è guardata dal Signore e io so qual è la gravità di queste tre terribili azioni. Non lo voglio predicare questa sera, magari sarà un'altra sera, ma voglio dire che questo cavallo bianco viene a fare confusione in mezzo ai cristiani, per confondere tra la grazia, il regno, l'Evangelo eterno, fino a che sento dire che alcuni pastori sostengono nelle loro chiese, hai commesso peccato, sei morto per l'eternità. E allora l'Evangelo non funziona più. Come dice la lettera ai Romani, come il peccato di uno, di Adamo, si è diffuso in tutte le persone, senza che le persone abbiano fatto nulla, molto più la grazia di Gesù salverà con potenza tutti gli uomini. Solo che crediamo. E ho detto, il resto per l'Evangelo del Regno dobbiamo stare attenti perché stiamo lavorando per il Signore. Stiamo lavorando per nostro Padre ed è giusto che la sera pigliamo i meriti anziché i rimproveri. Tu vuoi fare i conti con Dio la sera? Dite a mio nipote, quando suo padre, mio figlio Roberto, gli dice, Yael, stasera facciamo i conti? Anche Dio fa i conti con noi, ma non ci butta dalla finestra. Chiaro? Se la facciamo puzzolenta e il pannolino è carico, non ci butta con tutto il pannolino. Butta il pannolino, ci lava, ci aiuta, ci fa crescere. Io credo in questo Dio. Ma viene la confusione di questo cavallo bianco a cercare di distruggere la nostra fede nell'amore paterno di Gesù Cristo. Poi viene il cavallo rosso per distruggere la pace. La pace con Dio, a voler dimostrare che a motivo dei nostri peccati è interrotta la pace con Dio, ma il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. La nostra fede deve essere nella sua opera, nel nostro Signore, guardare a Lui come il nostro personale Salvatore, il nostro consolatore in perpetuo, il che non ci dà la licenza di peccare, assolutamente. Mi capite bene? Ma se qualcuno sbaglia, nel Signore ha la salvezza. Sempre, in ogni tempo, dobbiamo essere fiduciosi, Egli ci è padre e ci ama più di quanto noi amiamo i nostri figli. Voi che siete malvagi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste vi darà le cose buone se voi gliele chiederete. Un amore molto più grande di quello che noi abbiamo per i nostri figli. E io quando penso a questo dico, sono rassicurato. Io guardo mio figlio è molto più santo con me di quanto io sono santo con Dio. Ma per me è facile amare Giovanni, è facile perdonarlo, così pure per Emanuela. E se qualche volta è successo, non mi ricordo che abbiano mai sbagliato. Ma qualora fosse successo, il mio cuore di padre, avrei aggiustato, corretto i miei figli, ma non li avrei uccisi. Noi siamo nelle mani di Dio Padre, di Dio che c'è Padre, ed Egli non vuole rompere il rapporto di pace con noi. Non dobbiamo credere a questo cavallo rosso che viene per guastare il nostro rapporto di pace con Dio. Dice, l'hai fatta grossa, Dio non ti perdonerà più. Sbagliato! Pentiti, ravvediti, io non provo piacere nella morte dei peccatori, ma chiedo che loro si ravvedano, dice la parola di Dio. È scritto nella Bibbia.
Ma quando viene questo cavallo rosso, viene per rompere questi equilibri, questi rapporti, e uno si angoscia e comincia a smarrirsi. E questo cavallo rosso vuole rompere la pace con Dio per primo, e poi la pace che abbiamo tra i fratelli, che è una derivazione della pace di Dio. Io amo tutti i miei fratelli, sono in pace con tutti voi, Dio conserva la pace nel mio cuore. E ci sono molte tribolazioni nella mia vita, vengono momenti in cui i rapporti con i fratelli dovrebbero essere distrutti da questo maligno cavallo rosso, che viene per devastare i rapporti. Ah, quello ha pensato che tu hai detto, per questo ha detto quest'altro e ce l'ha con te. Faccio un'ipotesi, una circonlocuzione di parole per dire quello che può scatenare questo cavallo rosso. Ma io voglio conservare nel mio cuore la pace. Qualunque cosa ha fatto mio fratello, io perdono. Io ho bisogno continuamente del perdono di Dio. Non sono bravo come voi, né sono bravo come gli anziani. Io ho bisogno di Dio, del suo perdono. E allora sono sempre disposto a perdonare. Ah sì, hanno detto questo, hanno fatto questo, benissimo. Intanto io affido il mio giudizio nelle mani del mio Dio. E da parte mia prego per la salvezza di coloro che vogliono il mio male. Non devo pregare per i nemici. Non devo pregare per quelli che mi perseguitano. Non devo fare opere di amore per quelli che non mi amano. Dov'è la differenza del cristiano? Se voi fate il bene a quelli che mi amano, che bene ne avrete, dice il Signore. Viene questo cavallo rosso, è venuto nella vostra vita. Avete resistito? Avete vinto? Se sappiamo resistere e sappiamo vincere contro il cavallo bianco e contro il cavallo rosso, avviene qualcosa. Quel sigillo col quale Dio ha aperto il libro per farci conoscere, poi Dio lo mette nel nostro cuore affinché nessuno ci rubi più la vittoria che abbiamo raggiunto. Perché siamo trovati degni. Quando siamo trovati degni? Quando vi? Perché Gesù è stato trovato degno? Perché? Leggiamo il capitolo 5 di Apocalisse. Capitolo 5, versetto 5. Ma uno degli anziani mi disse, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, il discendente di Davide. Ha vinto per aprire il libro e i suoi sette sigilli. Poi vidi in mezzo al trono le quattro creature viventi. In mezzo agli anziani un agnello in piedi che sembrava essere stato immolato. Non piangere. Ecco il leone della tribù di Giuda, il rampollo di Davide. Ha vinto per aprire il libro. Ha vinto, vero? Vogliamo vincere questi cavalli? Questi cavalieri? Ogni volta che vinceremo saremo trovati degni di conservare per l'eternità nel nostro cuore la rivelazione di Dio. E con la rivelazione la vita di Dio. Il terzo cavallo è un cavallo nero. Il cavaliere che lo cavalca ha in mano una bilancia. E una voce dice... Una chenice di grano, vediamo un po' come la chiama, aiutatemi. Una misura, qua è più misericordioso per noi. C'è un'altra versione che è meno misericordioso. Qua fa una misura di grano per un denaro, tre misure di orzo per un denaro. Ma non toccare l'olio e il vino. Questo cavaliere porta la carestia, porta la mancanza di pane, la mancanza di orzo, la mancanza di cibo. Questo cavaliere vuole rendere difficoltoso il nostro approccio alla parola di Dio, all'elementare. Cioè, quanti sono sorti problemi subito dopo la nascita nella fede? E partiamo prima dall'uomo, poi guarderemo la Chiesa, poi guarderemo le nazioni, poi guarderemo tutte le genti. Ma partendo dall'uomo, ma quanti di noi, nati di nuovo, che abbiamo vinto e ci siamo conservati nella fede, è venuto per togliere la pace, abbiamo vinto e abbiamo conservato la pace nel nostro cuore, è una pace che non riesce a essere turbata da nessuno? A quanti di noi è venuto questo cavaliere e ha cercato di impedire che noi ricevessimo la somministrazione della parola di Dio? E quindi
un problema per non andare al culto, un problema per non sentire la predicazione, un problema per stare lontano, affinché ti rendesse difficile cibarti e ti desse così una carestia. Per poter mangiare devi pagare un prezzo. Per poterti cibare della parola di Dio devi pagare un prezzo. Per venire al culto devi pagare un prezzo. Perché c'è un ostacolo, c'è un'opposizione. E questa non è questo cavallo nero con la bilancia che chiede che ci sia un pagamento per ottenere la somministrazione della parola. La domanda: hai vinto? Nonostante il prezzo, ti sei cibato? Nonostante il prezzo, sei arrivato alla predicazione della parola? Anzi, hai vinto anche questo. Un altro sigillo è dentro di te e conserva dentro di te la parola di Dio. Tu hai conservato dentro di te l'opera della croce con un sigillo perché hai vinto. Hai conservato la pace con un sigillo perché hai vinto. Conservi la parola con un sigillo perché hai vinto. Ogni cosa che riceviamo da Dio viene provata. E poi abbiamo un altro cavaliere. Il quarto cavaliere ha un cavallo giallastro. Il nome di questo cavaliere è la morte ed è seguito dall'esercito dell'inferno. Fratelli in Cristo, siete stati provati nella vostra vita fino alla morte? Sono venuti dentro di voi momenti di difficoltà fino a paure di morte, malattie, problemi di ogni tipo, gravissimi che vi hanno portato quasi alla disperazione e che hanno cercato di staccarvi dalla parola di Dio. Io li ho avuti. Io sono stato provato fino alla morte. E non una volta. Ma quando è stato sempre il momento, io mi sono confidato nel Signore. Ho vinto riposando nelle promesse di Gesù Cristo. Ho vinto, come diceva la sorella, affidandomi al Signore. E perché ho vinto? Il sigillo della vita è venuto nella mia vita. Sono stato lottato dalla morte, ma in me è venuta la vita. Ti ha aperto la rivelazione perché io ricevessi la vita e la vita mi è stata sigillata nel cuore. Stai vincendo, fratello? Lotte e problemi nella tua vita vengono da questi cavalieri. Ma se tu li sai vincere, Dio conserva dentro di te la rivelazione per sempre. Nuova nascita, pace, ricchezza della parola, vita eterna. Ogni rivelazione, la rivelazione della grazia, la rivelazione della pace, la rivelazione della parola di Dio data per mezzo dello Spirito Santo e la rivelazione della vita eterna, ogni volta che Dio apre questo libro ai nostri cuori, noi crediamo e noi capiamo, viene l'opposizione. Nessuno ne è escluso, è il libro dell'Apocalisse, è per tutti i servi di Dio, è per te e per me. Nessuno è escluso. Quando Dio ci rivela, vuoi la rivelazione? Avrai l'opposizione. Ma ricordati che la potenza della rivelazione è così grande che ti dà la forza di vincere l'opposizione. E quando vinci l'opposizione, ciò che è la tua vittoria è sigillata per sempre dentro di te. Amen. Dio sta aprendo il libro. Troveremo il quinto sigillo, il sesto sigillo e anche il settimo. Nelle prossime prediche, preghiamo il Signore affinché apra la mente e dia la capacità di poter esporre. Veniamo e comprendiamo la volontà di Dio. Io so che nel mio cuore il Signore ha messo questi quattro sigilli stabili, perché io sono stato provato ed ho vinto, ecco perché sono qua. Tu sei stato provato e hai vinto, ma se sei ancora nella prova, io ti dico nel nome di Gesù Cristo, vinci, perché Dio ti ha dato, credimi, una forza di Spirito Santo superiore all'opposizione, superiore. Tu puoi vincere con l'aiuto di Dio. Celebreremo la sua. Amen. Chi crede che Dio ha parlato al suo cuore? Chi sente di volerlo ringraziare perché ha ricevuto la parola? Alziamoci in piedi e ringraziamo. Amen. Amen. Alleluia. Ringrazio il tuo Dio, apri le tue labbra e digli grazie se tu hai ricevuto parola, ringrazialo. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce che mi guida alla verità. Signore, ti ringraziamo di tutto quello che ci hai dato e ora vogliamo mettere davanti alla tua presenza la nostra offerta per dire che siamo qua, spirito, anima e corpo, dedicati a te. Nel nome di Gesù Cristo, amen. La tua parola è una lampada al mio piede, è una luce che mi guida alla verità. Beato l'uomo che ascolta il Signore e cammina di giorno ascoltandolo. Una nuvola verrà Gesù e i suoi credenti andranno su nel cielo a vivere. Alleluia, alleluia, alleluia. Proclamiamo l'eterno alleluia. Su una nuvola verrà Gesù, i suoi credenti andranno su nel cielo a vivere. Alleluia, santo. Santo, 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 santo. Guarire i rotti cuori. è in mezzo a noi.
Guarirò, ma sei in mezzo a noi. I ciechi ci tocca. Lo Spirito del Signore è su di me. 70 volte 7, 70 volte 7, 70 volte 7, tu devi perdonare, io voglio perdonare per restare vicino a te. Quante volte, Signor, perdonerò? Quante volte, Signor, perdonerò? Non è finito il culto, quante volte, Signor, perdonerò? 70 volte 7, 70 volte 7, tu devi perdonare, io voglio perdonare per restare vicino a te. Quante volte, Signor, perdonerò?
Accomodatevi, accomodatevi, alleluia. Rimaniamo per prenderci il frutto. Io non ho impegni con nessun teleromanzo, con nessuna partita, ho impegno con la vita di Gesù Cristo e dico riempimi, Signore, col tuo spirito. Amen. Quanti sono venuti ammalati e sono guariti? Va bene, accomodatevi. Quando sono venuti legati nello spirito e ora sono liberi, sciolti nel lodare, nel cantare, nel ringraziare Dio. Alzate le vostre mani. Vi vedo poco, alzatevi in piedi, in piedi, in piedi, in piedi, in piedi, in piedi. Amen. Confessiamo che la parola vi ha fatti liberi. La parola ha guarito. E la parola ha cacciato lo spirito della morte e ha messo lo Spirito Santo. Accomodatevi. E quando sono state ripiene dello Spirito Santo. Amen. Amen. Come dicono, è una pandemia spirituale. Signore, ti ringraziamo. A qualcuno in particolare la parola ha parlato? Qualcuno personalmente è stato toccato dalla parola? Abbiamo avuto parola profetica di guarigione, di liberazione e di dono dello Spirito. Le prediche di Suyapa e mie sono state confermate dallo Spirito Santo. Ci alziamo in piedi. Voi sapete quanto è importante pregare con gli anziani. La mano destra, 7 stelle. Signore, vi tocca attraverso gli anziani. Signore, riempi questi cari figli della tua potenza. E fa che mediante la preghiera in posizione di mani che viene Gioco, guarigione, liberazione, dono dello Spirito Santo, risposta alle preghiere nel nome di Gesù Cristo, pregherà per noi se vuole anche su Iapa, i fratelli anziani pregheranno, voi venite a pregare, ci preghiamo dentro e ci salutiamo nel cortile, non nel corridoio, nel cortile.